veramente essenziali e poi chiederei un approfondimento a Valpiana. Il punto 1, il primo capitolo, la compresenza plurietnica sarà la norma più che l'eccezione. L'alternativa è tra esclusivismo etnico e convivenza. Il capitolo 2, identità e convivenza, mai l'una senza l'altra, né inclusione né esclusione forzata. Il 3, conoscersi, parlarsi, informarsi, interagire. Più abbiamo a che fare gli uni con gli altri, meglio ci comprenderemo. 4, etnico magari sì, ma non ad una sola dimensione. Territorio, genere, posizione sociale, tempo libero e tanti altri denominatori comuni. Il 5, definire e delimitare nel modo meno rigido possibile l'appartenenza, non escludere appartenenze e interferenze plurime. E poi riconoscere e rendere visibile la dimensione plurietnica, i diritti, i segni pubblici, i gesti quotidiani, il diritto a sentirsi di casa. Poi diritti e garanzie sono essenziali, ma non bastano. Norme etnocentriche favoriscono comportamenti etnocentrici. Dell'importanza dei mediatori, eccolo qui Langer, costruttore di ponti. Costruttori di ponti, infatti, saltatori di muri, esploratori di frontiera. Occorrono traditori della compattezza etnica, ma non transfughi. Il punto 9, una condizione vitale, direi una precondizione, bandire ogni violenza. E il punto 10, e qui torniamo all'ecologismo di Langer, le piante pioniere della cultura della convivenza, gruppi misti interetnici. Mau Alpiana.
Sì, questi 10 punti del tentativo, lo chiamava Langer, tentativo di decalogo per la convivenza interetnica, come abbiamo sentito, sono di un'attualità straordinaria. Riletti oggi mantengono tutta la loro freschezza, infatti sono tanti i gruppi, specialmente giovanili, che ritrovano il Langer che non avevano conosciuto, ma che intuiscono, diciamo, che era una figura di profeta barra politico, direi, e qui forse è la sua grandezza e per questo piace tanto e tantissimo anche ai giovani di oggi, perché aveva questa capacità non solo di saper leggere la società e saper guardare molto in avanti all'orizzonte, ma tutto quello che scriveva cercava di sperimentarlo concretamente, di discuterlo con i gruppi che vivevano quel tipo di problema. E quindi spesso, tra l'altro, lui non a caso riferisce molti di questi esempi anche alla sua esperienza sul sud tirolese, nella quale non è stato solo un politico che annunciava o proponeva cose, ma ha messo sempre le mani dentro alla difficile realtà sul tirolese. Ricordiamo che Alex è stato si è definito così, un obiettore etnico, ha rifiutato di dichiarare l'appartenenza a un gruppo linguistico, rifiutando il censimento, e per questo tra l'altro poi ha subito molti tracismi, diciamo, gli è stato addirittura impedito di candidarsi alla carica di sindaco della sua città, Bolzano, come lui avrebbe voluto, con una sua lista particolare, appunto interetnica, proprio perché aveva fatto l'obiettore di coscienza al censimento etnico. Ecco, la grandezza e la forza di Langer e di questo suo decalogo per la convivenza, secondo me, sta proprio qui. La chiave di lettura è proprio quella di una figura, di una persona che è riuscito a mescolare la capacità politica alla capacità profetica e mettere insieme queste due cose, cioè un grande realismo insieme a una grande utopia nel senso più profondo e più positivo del termine. Un'utopia che però appunto va sempre vista e guidata e giudicata sulla capacità reale poi di essere applicata, perché le proposte di Alex, anche quelle che poi sono diventati anche degli slogan che ancora oggi sono in voga, stanno proprio nella volontà di avere la possibilità di essere applicate su larga scala, e da qui la scelta politica di Langer. Allora, oggi questo decalogo è ancora un faro, perché i problemi che lui aveva individuato negli anni 90, che erano all'inizio, oggi sono esplosi. E se leggiamo questo decalogo, comprendiamo bene come tutti gli interessi culturali, filosofici, politici di Langer si mescolano e tutto si tiene, perché l'interesse sul tema ecologico è strettamente legato all'interesse e alla capacità appunto sul piano di fare la pace. Quindi il suo slogan, fare la pace tra gli uomini e con la natura, le due cose oggi le vediamo che sono strettamente, assolutamente legate, inscindibili. Molti degli emigranti, dei rifugiati sono emigranti di tipo ambientale, fuggono da luoghi dove c'è la guerra e dove ambientalmente non si può più vivere. Allora Alex aveva intuito questa cosa qua e non si accontentava, diciamo, della bandierina di dire accogliamoli, ma dobbiamo capire perché avvengono questi fenomeni, come dobbiamo conviverci e come sarà quella che lui chiamava la nuova Europa, che appunto oggi si trova drammaticamente ad affrontare questa situazione e non la sa affrontare perché ancora in gran parte della cosiddetta politica ufficiale non c'è questa capacità di lettura trasversale che Langer ci ha dato in questi 10 punti del suo decalogo.
Sì, io partirei proprio dall'aspetto politico della questione, da vecchio cronista parlamentare, d'altronde non potrebbe per me che essere così. Marco Boato è stato deputato per diverse legislature, Grazia Francescato è stato portavoce dei Verdi e anch'essa parlamentare, e parliamo ormai di qualche anno fa. Ecco, Boato prima diceva dell'attualità delle tematiche, anzi in qualche caso addirittura della preveggenza, possiamo dire, delle tematiche toccate da Langer. Grazia Francescato, perché invece questa presa di coscienza, se vogliamo più generalizzata, di queste tematiche coincide con un minor appeal politico dei Verdi e quindi in qualche modo con la scomparsa dei Verdi come movimento dal panorama politico italiano?
Allora, abbiamo parlato di Alex, costruttore di ponti, ed è vero, con tanti mondi in tante direzioni, di Alex vissuto nel servizio degli altri in piedi, come l'ha definito Loris Capovilla, sicuramente anche di un Alex profetico, perché quello che lui ha scritto tanti anni fa oggi è di straordinaria attualità. Io avrei cominciato proprio, guarda caso, dall'Alex politico, perché Alex era un politico nel senso più alto e più nobile del termine, perché politica dovrebbe essere la costruzione di un progetto per la polis, per la comunità. E quando dico comunità, essendo un ambientalista, intendo non solo gli esseri umani ma tutti i viventi. La politica dovrebbe essere costruzione di senso, non soltanto di consenso. Oggi in politica c'è poca visione del mondo, c'è molta strategia, molta tattica, quindi è stata totalmente ribaltata la priorità. Alex aveva una visione del mondo articolata e profonda, da cui discendeva la strategia, le sue strategie anche concrete, e pochissima tattica. Allora, quello che lui ha seminato però, che all'epoca non è stato preso in considerazione, oggi è più vivo che mai, e potrei dare la stessa risposta per noi Verdi. Il movimento ambientalista storico è sicuramente in declino e l'ecologia non ha rappresentanza politica per motivi anche molto semplici. Noi avevamo il 2%, 2-5% dei voti, e come voi sapete, quando la sticella è stata messa al 4%, di sicuro non potevamo fare un salto del genere. Però io non sono molto preoccupata della cosiddetta scomparsa a livello politico dei Verdi, degli ambientalisti, anche perché la politica oggi, ripeto, è ridotta a tattica e perseguimento del potere. I partiti sono quasi tutti comitati elettorali, uffici di collocamento, in qualche caso anche comitati d'affari, quando non dei malaffari. Quindi in questo momento la politica non rappresenta il meglio della società, come dicevano prima sia Boato che Valpiana. Quello che noi abbiamo seminato, quello che Alex ha seminato in tanti anni, sta crescendo. L'alternativa che lui ha messo in luce sta dando i frutti, quindi quello è l'importante. L'ecologia è travasata nel sentire comune di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone. La cosa che Alex ha capito, e devo dire che l'ha scritta nella lettera del 94, una lettera veramente rivoluzionaria, dopo che Forza Italia ha battuto i cosiddetti progressisti, allora si parlava di un papa straniero, non so se vi ricordate, e Langer scrive una lettera a PDS: voglio quel posto a Bottego Oscuro, naturalmente era provocatoria, e nella lettera diceva: occorre un forte progetto etico, politico e culturale, bisogna far intravedere l'alternativa di una società più equa e più sobria, compatibile con i limiti della biosfera e con la giustizia anche tra i popoli. Quindi sempre conversione ecologica letta non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche sociale. Inutile dire che nessuno l'ha pubblicata, tranne Cuore, guarda caso, perché questa provocazione era troppo preveggente, troppo in là, forse oggi potrebbe cominciare ad essere capita. ma il progetto politico di Alex, che sta più a cuore tutti noi, è nella conversione ecologica, nella sua descrizione di conversione ecologica. Lui ha capito una cosa fondamentale, che devo dire noi Verdi abbiamo capito, anche noi ambientalisti con qualche ritardo, che la paura non serve, cioè non serve il catastrofismo, certo, dare l'allarme giusto, indicare quali sono i problemi e i pericoli, più che giusto, ma diceva lui bisogna fare in modo che ci sia una decisa rifondazione culturale e sociale di ciò che una società o una comunità considera desiderabile. Cioè lui diceva dobbiamo rendere desiderabile l'alternativa della conversione ecologica, questa veramente è una cosa geniale. E l'altro punto unico che ha molto valore oggi, in un momento in cui vige l'abitudine da parte di molti politici di trovare, di semplificare la complessità, no? Di trovare risposte pret-à-porter per tutto e di negare la complessità della vita sociale, della vita reale, lui diceva chiaramente ci si dovrà sottoporre, per dare una chiave per una politica ecologica, ci si dovrà sottoporre alla fatica dell'intreccio assai complicato tra aspetti e misure sociali, culturali, economici, legislativi, amministrativi, scientifici e ambientali. Non esiste il colpo grosso, l'atto liberatorio è tutto d'un pezzo che possa aprire la via verso la conversione ecologica. I passi dovranno essere molti, il lavoro di persuasione da compiere enorme e paziente. Ecco, questo dovrebbe essere letto e meditato da tantissimi politici di cui non faccio il nome, e credo che sia un lascito più che mai attuale del messaggio di Langer.
Beh, Francescato, lei scrive, è stato uno dei rari politici che intendeva la politica esclusivamente come servizio, senza ombra di potere.
Sì, è vero.
Forse davvero sarebbe il caso di inviare nuovamente questa lettera a tutti i nostri politici, ai nostri parlamentari,
sì,
senatori e deputati.
Non solo PDS.
E sì, governo, sì.
Aggiungo che Alex aveva una coerenza rarissima tra la narrazione e l'azione, tra quello che predicava e quello che faceva, e credo davvero una coerenza al limite della santità. Io l'ho conosciuto bene da vicino, insomma eravamo come fratello e sorella, e a volte aveva un senso del dovere incredibile, esagerato, si caricava sulle spalle tutte le difficoltà e i problemi del mondo. Quando sono andata a Bruxelles, perché a un certo punto voleva lasciare il suo ruolo a Bruxelles e voleva che lo prendessi io, ma io ero appena stata fatta presidente del WWF, sono stata con lui 3 giorni e ho verificato che lui da solo faceva il lavoro di almeno 2 associazioni, una cosa incredibile, al di sopra di un'umana sopportazione. E quindi credo che anche questa coerenza rarissima, cristallina, sia un dono, sia una qualità di cui bisogna dargli atto.
Francescato, raccontiamo ai nostri ascoltatori, che chiaramente si chiederanno il perché di questo suicidio a Pian de Giullari a 49 anni, impiccandosi ad un albicocco. Negli ultimi tempi, lei dice, quando la sofferenza e la depressione già gli scavavano nell'anima, le mandò un libretto di Roberto Piumini, Tre d'amore, che è il racconto di 3 angeli che vogliono entrare in una chiesa, ma il sacrestano ha chiuso la finestra. Questo libretto era accompagnato da un biglietto: tutto sembra andare per il verso opposto, che anche il mio sacrestano abbia chiuso la finestra, ma ogni discesa nel pozzo prevede anche una risalita. Cos'è successo?
Chi può saperlo? Davanti a un suicidio bisogna soltanto tacere e rispettare, perché non si possono capire le ragioni profonde che portano una persona a terminare la sua vita, quella vita, e in quel modo. Quindi grande rispetto e silenzio, come aveva detto anche Monsignor Loris Capovilla. Penso che siano intrecciati tanti motivi privati e pubblici, ma ripeto, se anche sapessi il perché non lo direi. Quello che vorrei dire invece è che io avevo paragonato Alex a una specie di cristallo bellissimo, con tante sfaccettature, ma anche fragilissimo. E quando questo cristallo si è spezzato, è come se tutti questi frammenti si fossero spartagliati in giro e fossero entrati in uno di noi. Come se ognuno di noi fosse stato un frammento di Alex, perché la frase che lui ha messo nel bigliettino come suo testamento dice esattamente: non siete tristi, continuate in ciò che era giusto. E penso che noi nel nostro piccolo, sicuramente molto meno bene di lui, con molte più contraddizioni, abbiamo cercato di continuare in quel che era giusto. E per quello che riguarda lui, io vorrei chiudere con una frase di Gino Girolomoni, che è stato un suo grande amico. Girolomoni è stato fondatore di Alce Nero, il padre dell'agricoltura biologica italiana, anche lui è morto da qualche anno. No, e ricordo che una volta Gino mi disse, si parlava di vincenti e perdenti nel mondo della politica, e lui mi disse: guarda, nella realtà del mondo ha ragione solo chi vince, nella realtà di Dio, Gino era un grande credente, lui era anche Alex, non conta solo vincere o perdere, conta servire la causa. Io credo che questo Alex l'abbia fatto come nessuno, e credo che questo sia l'esempio che noi nel nostro piccolo possiamo provare a seguire.
Boato, con lei vorrei approfondire un aspetto che ammetto conoscevo poco rispetto al movimento ambientalista e in particolare ovviamente a ognuno di voi, e cioè il rapporto con il cattolicesimo. Qui abbiamo riscoperto anche in questo nostro incontro, in più riprese abbiamo dalla prefazione di Capovilla, ma le stesse espressioni, il rapporto con Ratzinger, lo stesso titolo che non a caso peraltro i costruttori di ponte, proprio quello a cui si è pochi giorni fa si è anche Papa Francesco in qualche modo ricondotto. Ecco, non conoscendo a fondo il movimento, non mi aspettavo di trovare oggettivamente una interessenza così forte. Ecco, qual è il rapporto che voi invece vivete, voi come ecologisti, come in qualche modo coloro che stanno portando avanti questo discorso al di là della politica?
Ma Langer ha avuto tutta la sua vita, fin dall'inizio, per sua scelta, una formazione cristiana, evangelica, francescana. E questo lo si vede fin dall'inizio. Se posso farlo, non porta via troppo tempo, sono sei righe, vorrei leggere quello che scriveva nel 1961, quindi aveva 15 anni, una rivistina che aveva fondato lui, Offenes Wort, parola aperta, e diceva: vorremmo essere per tutti, essere di aiuto ed entrare in contatto con tutti. Il nostro aiuto è aperto a tutti, così come per tutti vale la nostra preghiera. Venite a noi e vi aiuteremo con tutte le nostre forze, ma che cosa ci spinge a farlo? L'amore per il prossimo. Dobbiamo prendere sul serio la tanto declamata carità cristiana senza mezze misure. Questo lui lo scriveva quando aveva 15 anni e mezzo. Ha fatto esattamente questo per tutto il resto della sua vita, si è rivolto a tutti, si è fatto carico del peso di tutti e si è speso, per usare la sua espressione di quindicenne, senza mezze misure. Questo dà anche una spiegazione al contrario, come diceva bene Grazia Francescato poco fa, anche per la sua scelta estrema, definitiva, che è una scelta ovviamente dolorosa e tragica, che, per la quale possiamo esprimere solo rispetto. Lui a un certo punto, essendosi fatto carico dei pesi di tutti quelli che incontrava nei suoi percorsi in Italia, in Europa e in giro per il mondo, perché ha viaggiato tantissimo, non ce l'ha fatta più. E l'ha scritto nelle ultime parole: non ce la faccio più, però ha anche concluso: non siate tristi, continuate in ciò che era giusto. Queste sono le ultime parole che lui ha scritto prima di morire volontariamente.
Ecco, una scelta che per un cattolico praticante è ancora più difficile, ammesso che ci sia una scala.
Nel mio libro io riporto le parole non solo di quello che oggi è un cardinale Capovilla, allora era vescovo, che ha scritto alla vedova Valeria Malcontenti parole stupende di elogio di Langer, ma anche quello che ha detto l'allora vescovo di Bolzano Wilhelm Egger, che ha addirittura presieduto la seconda celebrazione funebre per Bolzano. Io scrivo: prima del concilio i suicidi nella chiesa non ricevevano neppure il funerale religioso e venivano sepolti fuori dal recinto sacro del cimitero. Quando è morto Langer, tanto, non solo i laici ovviamente, ma tanto anche la chiesa ha capito comunque la testimonianza di quest'uomo, sia pure con la conclusione purtroppo tragica, che ha avuto tre funerali religiosi: uno alla Badia Fiesolana, quella di Padre Balducci a Firenze, uno nella chiesa dei Francescani a Bolzano con un funerale presieduto dal vescovo Wilhelm Egger, e poi anche un terzo funerale religioso dopo la cremazione, quando è stato sepolto in un paesino, Telfes, vicino a Vipiteno, nella tomba dei suoi genitori. Durante la sua vita Langer ha dialogato con tutti. Ho citato prima la sinistra comunista e postcomunista, ma cito anche i conservatori. Fece a metà degli anni Ottanta un convegno intitolato "Quanto sono conservatori i verdi e quanto sono verdi i conservatori", lui che pure aveva una storia di sinistra, movimento studentesco, lotta continua, nuova sinistra, verdi, ma ha avuto invece uno sguardo trasversale a tutto campo, e in questo sguardo trasversale a tutto campo un rapporto particolare lui l'ha sempre avuto nei confronti delle tematiche etiche e religiose, al punto che nel 1990, quindi
5 anni prima della sua morte, il vescovo di Bolzano lo chiamò a parlare in chiesa, la chiesa Regina Pacis di Bolzano, della figura di Giona. E su questa figura di Giona lui ha scritto parole stupende nel 90, ma poi le ha riprese nel 95, pochi mesi prima di morire, riferendosi a Monsignor Tonino Bello, che è morto in quel periodo, parlando appunto dell'importanza di quest'uomo, di questo vescovo, nel suo impegno per la pace, per la convivenza, tematiche che Langer sentiva fortissime. Anche quel dialogo della metà degli anni Ottanta con l'allora cardinale Ratzinger, non ancora papa ovviamente, ed era il prefetto della congregazione per la dottrina e la fede, cioè l'ex Sant'Uffizio, erano parole molto coraggiose, perché rompevano dei tabù ideologici, dei muri mentali, e riusciva dicendo: certo, la Chiesa ha delle responsabilità molto negative nel corso dei secoli, ma ce le hanno non soltanto la Chiesa ma anche tanti altri, però perché non accettare oggi sul terreno della bioetica un dialogo che può diventare fondamentale per milioni, forse miliardi di persone? E queste tematiche lui le ha riprese anche quando è diventato parlamentare europeo, lo è diventato nell'89, è stato poi rieletto nel 94, quando al Parlamento europeo si è impegnato fortissimamente contro la cosiddetta brevettabilità della vita e fece approvare nel marzo del 95 una mozione a larghissima maggioranza al Parlamento europeo proprio su questi temi, ahimè temi che poi furono rovesciati 3 anni dopo, quando lui era già morto. Però nel corso della sua vita lui ha dialogato con tutti, ha avuto rapporti con tutti, ha discusso con un altro dei movimenti con cui lui ha avuto molti rapporti è stato per esempio il Partito Radicale e il Movimento Radicale, ha avuto anche rapporti conflittuali ma anche rapporti di dialogo e di collaborazione sulle tematiche dei diritti civili, ma ha saputo anche e controcorrente rispetto a quelle che erano le posizioni ideologiche all'epoca dominanti, a volte ancora oggi, anche ha saputo dialogare con la Chiesa. E io ho scritto nel libro e ripeto adesso a GR Parlamento che mi sono chiesto molte volte in questi ultimi 2 anni cosa avrebbe pensato Alexander Langer di Papa Francesco.
Stavo per chiederglielo, ma preceduto.
E cosa avrebbe pensato, in particolare, questo non ho fatto tempo a scriverlo nel libro perché è uscita dopo, dell'enciclica di Papa Francesco, certo, sul Laudato Si. Ma lei poco fa, e concludo, ha citato, e ha fatto benissimo, io le dico la data e anche gli interlocutori, il 13 giugno Papa Francesco, parlando a migliaia di scout riuniti in piazza San Pietro, ha detto: vi prego, costruite ponti, fate ponti, non alzate muri, vi scongiuro, costruite ponti. E quando io l'ho sentita queste parole mi sembrava di sentire Alexander Langer. Non a caso il libro si intitola Costruttore di ponti, non a caso Paola Severini ha citato uno dei titoli del decalogo sulla convivenza, dove parla della necessità di costruire ponti, di saltare i muri e di attraversare le frontiere. Cioè c'è una sintonia fra quello che Langer ha detto per 20-30 anni della sua vita su queste tematiche e quello che oggi troviamo nei discorsi e nell'enciclica di Papa Francesco, è veramente impressionante. Non dico che Papa Francesco si sia ispirato anche, non saprà neanche chi è, ma forse qualche collaboratore dell'enciclica, tutte le encicliche saranno state ovviamente frutto anche di un lavoro di equipe, forse qualche collaboratore di quell'enciclica Langer l'aveva letto e conosciuto, perché parlare in modo così esplicito nell'enciclica di conversione ecologica, quando solo Langer 20 anni fa o 22-23 anni fa ne parlava, è una coincidenza diciamo impressionante.
Francescato stava
aggiungerei sulla questione diciamo del mondo cattolico, che la fede e la dimensione religiosa e spirituale in Langer, mai sbandierata, mai ostentata ovviamente nel suo agire, è però molto presente, diciamo, nei suoi scritti, dove praticamente le uniche citazioni, lui uomo di vastissima cultura, le uniche citazioni che fa sono citazioni bibliche ed evangeliche, e soprattutto quello che si intuisce che emane, diciamo, dall'attività e dalle parole di Langer, e che, insisto su questo, piace molto ai giovani perché lo sentono vero, lo sentono genuino, lo sentono ancora oggi vivo, è questa sua assoluta coerenza di testimonianza. Quando prima parlavamo del decalogo, il punto bandire ogni violenza, lui quel punto lo conclude dicendo: noi dobbiamo essere portatori di un no alla violenza convinti e convincenti. È questo essere convincenti che in lui è il di più che riusciva a fare, perché il movimento pacifista magari è molto convinto nell'affermare, diciamo, la volontà di pace, ma Langer ci richiamava sempre, dice: non basta mettere a verbale il nostro no alla guerra, noi dobbiamo anche riuscire a fare politiche di pacificazione. Quindi la sua scelta non violenta, perché Alex era un profondo amico della non violenza, ci ha aiutato tutti a trovare una dimensione evangelica, non violenta, pratica, politica, come diceva Marco prima, non ideologica, ma è una non violenza che in ogni stagione della storia che Langer ha attraversato cercava di tradurre questa spinta di non violenza evangelica in fatto concreto, in azione e proposta politica. Questa è la bellezza, e questa è la freschezza e la novità.
Se posso aggiungere quello che si sta dicendo, ma Valpiano, ma lui lo sa benissimo, una delle ultime proposte proprio nel 95 di Langer al Parlamento europeo era quello di costruire corpi europei, civili europei di pace, che diventassero strumento fondamentale di depotenziamento dei conflitti.
Grazie Francescato, volevo aggiungere qualcosa, poi siamo in chiusura.
Sì, molto velocemente, quando ho letto la Laudato Si, e poi quando sono stato invitato in Vaticano, mentre il Cardinale Tucson e il Patriarca Zizola illustravano l'enciclica, mi sono venuti i brividi, perché davvero ci sono dei tratti, degli pezzi in cui sembra scritto, comunque ispirata da Alex Langer, soprattutto per quanto riguarda il debito ecologico e la conversione ecologica. Ma vorrei anche dire, e mi corregga Marco se sbaglio, mi sembra che nel 1969 Alex scrisse per una rivista che si chiamava Testimonianze un articolo proprio sulla Chiesa, e disse allora, cito a memoria, che una Chiesa lontana dai poveri e dalla povertà non poteva essere profetica, non poteva svolgere il suo ruolo a pieno. Ecco, veramente sembra, no, una preview di quello che Papa Francesco sta dicendo oggi. Quindi questa vicinanza tra Alex Langer e Papa Francesco sarà una coincidenza, ma io preferirei chiamarla, alla maniera di Jung, sincronia significativa.
E siamo arrivati al termine di questo incontro con Marco Boato, Mao Valpiana, Grazia Francescato, Carlo Albertazzi e Paola Severini vi salutano con le parole con le quali abbiamo cominciato, le parole di Monsignor Loris Capovilla, proprio inviate alla notizia della morte alla moglie di Alex Langer, Valeria Malcontenti. Per chi lo ha amato, questa è l'ora del silenzio. Per chi dissentiva dalle sue scelte, è l'ora del discernimento. Per chi crede possibile muoversi verso una convivenza più umana, è l'ora della gratitudine. Mi inchino davanti a lui. Chiedo a Dio di accoglierlo nella sua casa e di collocarlo a nostro conforto, come una stella nel firmamento. Alex appartiene alla schiera degli eletti che non muoiono.